Mal di testa.
E mal di schiena.
Poi mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Bentrovati da Eliana Storri a questo appuntamento con la rubrica di medicina effetti collaterali, rubrica che ogni venerdì realizziamo in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di oncologia oculare. Lunedì scorso ha preso il via il primo corso di perfezionamento in oncologia oculare promosso dall'Istituto di Oftalmologia dell'Università Cattolica di Roma. Il corso si articola in 8 moduli fino al prossimo settembre e si svolge presso il Polo di Diagnosi e Cura per le Patologie Oncologiche Oculari nell'ambito della Clinica Oculistica del Gemelli diretta dal professor Emilio Balestrazzi. Ci occupiamo quindi oggi di diagnosi e cura dei tumori agli occhi e delle nuove terapie, oggi sempre più mirate alla conservazione dell'occhio. E ne parliamo con Maria Antonietta Blasi, professore associato di oftalmologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professoressa Blasi, benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Professoressa, parliamo quindi di oncologia oculare. Vogliamo iniziare illustrando quali sono le parti che compongono l'occhio.
Sì, naturalmente, l'occhio è un organo abbastanza complesso ed è costituito da tutta una serie di strutture che, partendo dall'esterno, sono le palpebre, poi c'è la superficie dell'occhio e quindi il bulbo oculare vero e proprio, che è contenuto all'interno di una struttura ossea che è l'orbita. E la complessità dell'oncologia oculare risiede nel fatto che, per la complessità dell'organo della vista, ogni tessuto e ogni struttura dell'occhio è in grado di generare, di produrre tumori. Quindi sono numerosi, anche se fortunatamente i tumori dell'occhio sono piuttosto rari.
Quali sono questi tumori, i tumori che colpiscono la zona oculare?
Beh, ci sono naturalmente i tumori delle palpebre, e i tumori delle palpebre sono identici ai tumori che colpiscono la cute in altri distretti, e quelli sono in assoluto i più frequenti. Poi ci sono i tumori che colpiscono la superficie dell'occhio, quindi la congiuntiva, e poi ci sono i tumori intrabulbari, cioè quelli che insorgono all'interno dell'occhio e che sono diversi nell'età adulta e nell'infanzia, perché nell'età adulta il tumore più frequente in assoluto è il melanoma, mentre nell'infanzia il tumore intrabulbare più frequente è il retinoblastoma.
C'è un'area in particolare dove il tumore evolve in maligno?
Beh, i tumori maligni possono essere presenti in qualsiasi sede, cioè qualsiasi struttura, dalle palpebre al bulbo oculare, presentano tumori benigni nella maggior parte dei casi, tumori con una potenzialità maligna e tumori francamente maligni. Diciamo che in genere l'oncologia oculare viene identificata con il tumore intraoculare più frequente dell'adulto, che è il melanoma oculare.
E il paziente stesso a rendersi conto che qualcosa non va, o quali sono invece i tumori che non danno segni visibili e quindi non vengono diagnosticati per tempo?
Diciamo che il paziente è in grado di osservare una lesione quando questa si presenta su aree esposte, quindi facilmente accessibili all'osservazione, come ad esempio le palpebre oppure la superficie dell'occhio. È meno facile invece per il paziente accorgersi che ha un tumore all'interno dell'occhio. Allora, questi tumori sono capaci di rivelarsi, quindi di dare dei segni della loro presenza, se sono localizzati a livello del polo posteriore, cioè di quella porzione della retina che ci consente la visione distinta. In questo caso noi avremo dei disturbi legati all'acuità visiva che insorgono abbastanza precocemente. Quindi il paziente si reca a visita dallo specialista e lo specialista è in grado di diagnosticare un tumore in una fase abbastanza precoce. Ma se il tumore non si localizza in quella regione specifica, ma anzi si localizza in periferia, questo tumore può crescere e raggiungere dimensioni considerevoli senza che il paziente si renda conto di avere un tumore all'interno dell'occhio.
Ecco, entriamo nelle zone specifiche. Lei ci ha accennato alle palpebre, poi in quali altre zone si possono formare questi tumori e come affrontarli?
Sì, allora, oltre ai tumori palpebrali, riguardo ai tumori palpebrali possiamo dire che la terapia standard, quella ufficiale, è la terapia chirurgica, che deve essere una terapia radicale naturalmente, perché il rischio è quello della recidiva. Il tumore palpebrale più frequente è il carcinoma basocellulare, che presenta un'aggressività solo locale, quindi ha la capacità di diffondere ai tessuti vicini senza peraltro dare metastasi a distanza, fortunatamente. Quindi diciamo che il rischio maggiore, se la terapia chirurgica non è adeguata, è proprio quello della recidiva e quindi di una progressiva infiltrazione dei tessuti vicini. Oggi però noi abbiamo a disposizione anche le cosiddette terapie biologiche, cioè quelle terapie che in qualche modo servono a stimolare il sistema immunitario dell'individuo, consentendo al sistema immunitario di produrre delle sostanze in grado di contrastare la crescita tumorale. Oltre naturalmente alle palpebre, abbiamo parlato di superficie oculare. E sulla superficie oculare, in particolare sulla congiuntiva, che è una sottile membrana che ricopre la sclera è la porzione biancastra che noi vediamo sulla superficie oculare, sulla congiuntiva noi possiamo avere tumori pigmentati e tumori non pigmentati. I tumori non pigmentati sono la neoplasia intraepiteliale o il carcinoma squamocellulare, che sono dei tumori in cui sono stati individuati dei fattori di rischio precisi, come per esempio l'esposizione alle radiazioni ultraviolette. Quindi noi raccomandiamo naturalmente sempre di proteggere gli occhi. Oltre a questi fattori di rischio poi ce ne sono altri, come per esempio l'infezione da virus, da papillomavirus umano, oppure le infezioni da HIV. Quindi ci sono fattori di rischio ben codificati ormai per l'insorgenza dei tumori epiteliali della superficie. E poi abbiamo i tumori pigmentati. I tumori pigmentati sono rappresentati sostanzialmente dai nevi, che nella maggior parte dei casi sono assolutamente benigni, sono degli accumuli di pigmento che possono anche subire delle modificazioni, ma in linea di massima restano abbastanza benigni. Le possibilità di trasformazione di melanoma è inferiore all'1%. Poi abbiamo invece una condizione di premalignità, che è la cosiddetta melanosi primaria acquisita, ed è caratterizzata dalla presenza di chiazze numerose pigmentate sulla superficie, e poi abbiamo il melanoma. Il melanoma invece rappresenta la versione maligna naturalmente dei tumori pigmentati ed è un tumore decisamente aggressivo e quindi va curato adeguatamente, soprattutto attraverso un'escisione chirurgica radicale e poi una chemioterapia adiuvante, una chemioterapia topica con mitomicina. Questo per quanto riguarda la superficie. Poi abbiamo i tumori intraoculari.
Quindi parliamo di iride, ad esempio.
Allora, all'interno dell'occhio noi abbiamo una struttura che è particolarmente delicata ed è coinvolta nell'insorgenza dei tumori, e questa struttura si chiama uvea. E l'uvea è una sottile membranella vascolare che è costituita da una porzione anteriore che è l'iride, una porzione intermedia che è il corpo ciliare e una porzione posteriore che è la coroide. Allora, queste tre strutture praticamente si continuano l'una nell'altra senza soluzione di continuità, e questo fa sì che un tumore che insorge nell'iride, per esempio, possa coinvolgere anche la porzione intermedia dell'uvea, e un tumore che insorge nella porzione intermedia può crescere sia anteriormente verso l'iride e sia posteriormente verso la coroide. L'iride è la porzione colorata, diciamo così, la porzione più evidente della superficie oculare, proprio perché ha questo colore che è assolutamente caratteristico di ogni individuo. Bene, all'interno dell'iride naturalmente noi possiamo avere, o meglio sull'iride, all'interno dello stroma, noi possiamo avere tumori, possiamo avere insorgenza di tumori. Quelli più frequenti sono i tumori pigmentati, quindi i nevi e quindi i melanomi. Diciamo che l'insorgenza di tumori sull'iride viene evidenziata abbastanza precocemente dallo stesso soggetto, perché guardandosi allo specchio nota un cambiamento di colore dell'iride, quindi è facilmente individuabile una lesione, per cui immediatamente si reca a visita e quindi la diagnosi è relativamente precoce.
Ma anche un problema nella vista?
Ma il problema nella vista insorge quando il tumore è molto grande e allora finisce per invadere il forame pupillare, e allora a quel punto naturalmente si crea un ostacolo al passaggio dei raggi luminosi e quindi inevitabilmente si ha una compromissione delle viste.
Però è già tardi?
Sì, diciamo che questo è un sintomo abbastanza tardivo, sì. Però i melanomi dell'iride fortunatamente sono più benigni, meno maligni di quelli del coroide, e torno a ripetere, vengono diagnosticati abbastanza precocemente. Quelli che non vengono diagnosticati precocemente sono invece per esempio quelli del corpo ciliare o quelli del coroide, se non si localizzano a livello del polo posteriore.
L'intervento chirurgico, professoressa Blasi, abbiamo capito, è comprensibile per ciò che riguarda le palpebre, ma come si fa a intervenire invece in un'area così interna?
Sì, allora diciamo che per quanto riguarda il melanoma, il tumore maligno per definizione intrabulbare, fino ad un secolo fa l'unica terapia possibile era l'enucleazione. Poi per fortuna,
cioè l'asportazione dell'intero occhio.
Esatto, bisognava asportare l'intero occhio. Ed è una procedura chirurgica che peraltro è ancora valida per i tumori di grande dimensione. E tra le altre cose, oggi noi abbiamo la possibilità di utilizzare una serie di espedienti chirurgici, per cui alla fine il risultato estetico è assolutamente soddisfacente. Ed è difficile stabilire qual è l'occhio nucleato e l'occhio che appartiene invece al paziente, da un punto di vista estetico questo. Ma l'enucleazione fortunatamente oggi è riservata a pochi casi, solo ai tumori di grandi dimensioni. Il modo di utilizzare, o meglio, di trattare il melanoma più ampiamente utilizzato nel mondo è la cosiddetta brachiterapia. Cioè la brachiterapia è una forma di radioterapia a contatto, vale a dire si utilizzano delle sorgenti radioattive contenute all'interno di piastrine metalliche che vengono suturate sull'occhio in corrispondenza del tumore, e queste sostanze radioattive rilasciano radiazioni e le si lasciano lì in modo tale da provocare una necrosi del tumore, o meglio inizialmente contrastano la proliferazione tumorale, poi col passare del tempo interviene una necrosi per cui queste lesioni scompaiono definitivamente.
Quindi come in qualsiasi altra parte del corpo?
Sì, diciamo che esistono altre forme di brachiterapia, ovviamente la brachiterapia utilizza delle fonti diverse a seconda dell'organo in cui va applicata e anche delle modalità chirurgiche di applicazione che naturalmente sono diverse, l'occhio è una struttura abbastanza peculiare, per cui noi abbiamo queste placche radioattive che servono proprio, che sono conformate, diciamo così, sull'anatomia dell'occhio e quindi in qualche modo servono a irradiare il tumore cercando di irradiare il meno possibile le strutture sane circostanti, tenendo presente che il melanoma è un tumore relativamente radioresistente, quindi la quantità di radiazioni che noi dobbiamo somministrare perché arrivino anche all'apice del tumore, quindi praticamente l'irradiazione sia completa, bene, questa quantità di radiazioni in qualche modo finisce per provocare dei danni anche alle strutture vicine, quindi avere delle sorgenti come le placche che sono molto ben conformate per essere applicate sull'occhio fa sì che il danno alle strutture vicine sia ridotto, perché si riduce il numero di radiazioni che vengono disperse.
Lei prima diceva la possibilità di recidiva dal tumore alle palpebre, quindi i tumori agli occhi producono metastasi anche in altre parti del corpo?
Naturalmente, se noi abbiamo un tumore maligno comunque localizzato a livello delle palpebre o all'interno dell'occhio, il tumore è quando viene definito maligno è tale perché ha la capacità di invadere non soltanto i tessuti in prossimità della sede di insorgenza, ma di dare poi delle disseminazioni metastatiche a distanza o per via linfatica o per via ematica o per entrambe le vie. Allora, per quanto riguarda le palpebre, le prime disseminazioni metastatiche vengono a livello dei linfonodi loco-regionali, cioè dei linfonodi prossimi alle palpebre, che poi sono quelli preauricolari, sono quelli sottomandibolari, lato-cervicali. Mentre per quanto riguarda il melanoma, per esempio, l'uvea in cui il melanoma insorge non ha linfatici, quindi la disseminazione a distanza avviene solo ed esclusivamente per via ematica, e questo è assolutamente peculiare di questo tumore. Questo tumore ha delle peculiarità che sono molto interessanti anche da un punto di vista dell'oncologia in generale, e una di queste peculiarità è proprio la diffusione per via ematica, solo ed esclusivamente per via ematica. E un'altra peculiarità del melanoma è che le metastasi sono organo specifiche, vale a dire le metastasi da melanoma uveale si localizzano a livello epatico, successivamente possono anche diffondersi ad altri organi, ma se compaiono metastasi compaiono dapprima a livello epatico.
Abbiamo detto, professoressa Blasi, in apertura del polo di diagnosi e cura per le patologie oncologiche oculari del Gemelli, che è l'unico centro del Lazio inserito recentemente nella rete oncologica regionale. Ecco, come funziona, come è strutturato?
Beh, il centro è, come dire, è stato pensato ed organizzato in modo da offrire al paziente un percorso che sia assolutamente completo, vale dire il paziente di solito viene inviato, non si presenta mai spontaneamente ovviamente perché noi siamo un centro di riferimento, e quindi il paziente viene inviato con una diagnosi presunta. Una volta arrivato deve sottoporsi ad una serie di esami, non moltissimi, ma insomma quelli sufficienti per poter arrivare ad una diagnosi. Fatta la diagnosi, naturalmente bisogna avere un colloquio con il paziente. Questa forse è la parte più delicata, perché bisogna informare il paziente della diagnosi, che è una come dire, diagnosi difficile da accettare. Allora, qualche anno fa ci fu un'inchiesta in America, un'inchiesta giornalistica, in cui si evidenziava che le grandi paure dell'umanità erano nell'ordine la paura del cancro, la paura dell'Alzheimer e la paura della cecità. Allora noi ci troviamo a dover spiegare al paziente che lui si trova ad affrontare due delle grandi paure dell'umanità, quella del cancro e quella della cecità.
Quindi difficile, certo.
Quindi è una fase molto delicata, naturalmente. Quello che è veramente importante trasmettere al paziente è il senso di competenza che il personale è dedicato a, perché in questo modo il paziente ha una fiducia assoluta e in qualche modo, come dire, può condividere la sua preoccupazione con i medici che l'assistono e sentirsi rassicurato dalla loro competenza. Successivamente si passa poi all'elaborazione del piano terapeutico, naturalmente, perché sulla base della sede, sulla base delle dimensioni, ogni tumore ha diverse modalità di trattamento. Il più delle volte queste modalità di trattamento dovrebbero essere combinate, perché oggi la tendenza attuale è quella di fare in oncologia delle terapie combinate, cioè associare per esempio la chirurgia ad altre modalità di trattamento per cercare di essere il più radicali possibili. Quindi si stabilisce quello che è il piano di trattamento, sempre con il paziente naturalmente, perché il paziente potrebbe avere esigenze diverse e quindi alla fine poi la decisione è una decisione sempre concordata con il paziente.
Esiste una banca dati per sapere quanto siano presenti queste patologie in Italia?
Purtroppo no, non esiste un registro dei tumori per quanto riguarda i tumori oculari. Poi i tumori oculari devo dire che hanno goduto di una mancanza assoluta di conoscenza, per cui i tumori oculari venivano genericamente classificati come tumori oculari, anche se magari erano tumori delle palpebre piuttosto che tumori intravolvari, e rientravano tutti tutti nell'ambito del distretto testa-collo, per cui c'era un'unica grande categoria all'interno della quale si potevano trovare i tumori oculari, che poi erano sostanzialmente rappresentati dal melanoma oculare. Allo stato attuale, quindi, in realtà noi non siamo in grado di fare un'indagine epidemiologica nel nostro paese, ovviamente, però ci sono dati internazionali per cui sappiamo benissimo qual è l'incidenza del melanoma, ad esempio.
Allora andiamo a questo corso di perfezionamento iniziato lunedì. Quali sono i temi trattati in questa serie di lezioni?
Praticamente tutte le patologie oculari, cioè quello che noi ci proponiamo di fare con questo corso di perfezionamento è quello di mostrare agli specialisti che aderiscono a questo corso, che vengono a partecipare a questo corso, di illustrare tutte le patologie oncologiche, e nel nostro ambulatorio, nel nostro centro naturalmente, noi abbiamo moltissimi pazienti e quindi abbiamo la fortuna di avere praticamente tutte le patologie oncologiche oculari rappresentate. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che questi oftalmologi sul territorio nazionale siano in grado di fare almeno una prima diagnosi, cioè di distinguere tra una patologia neoplastica e una patologia non neoplastica, e poi decidere se è il caso di trattarla in loco, se sono in grado di farlo, se naturalmente la patologia non è così grave, oppure di inviarla ad un centro specialistico quando la patologia lo richiede. Quindi questi oftalmologi iscritti al corso di perfezionamento sono con noi negli ambulatori dove visitiamo, sono con noi in sala operatoria, e poi naturalmente c'è una serie di lezioni teoriche da parte di numerosi docenti della Università Cattolica, perché l'oncologia oculare del resto è una patologia che ha necessariamente bisogno della multidisciplinarietà, cioè noi non possiamo lavorare da soli, noi abbiamo bisogno dell'anatomopatologo, noi abbiamo bisogno del neuroradiologo, noi abbiamo bisogno dell'oncologo pediatra, noi abbiamo bisogno dell'oncologo medico, quindi c'è tutta una serie di specialisti che naturalmente collaborano con noi ad ottenere i buoni risultati.
Lei ha detto oncologo pediatra, vuol dire che i tumori di cui ci ha parlato finora colpiscono anche i bambini?
Diciamo che quelli a cui abbiamo accennato sono sostanzialmente tumori dell'adulto. Il tumore del bambino, il tumore più frequente, è il retinoblastoma, che è un tumore che insorge immediatamente dopo la nascita, è presente alla nascita, perché il retinoblastoma può essere anche ereditario, e può essere quindi unilaterale o bilaterale. Solitamente viene diagnosticato abbastanza precocemente se è ereditario e se è bilaterale, e entro i 2 anni di vita se invece è una forma sporadica, quindi non ereditaria e non bilaterale. Ed è un tumore che fortunatamente oggi può essere trattato con diverse modalità e che garantisce delle percentuali di sopravvivenza veramente elevatissime, oltre il 90-95%.
Chiudiamo con la prevenzione. Si può fare? Come fare?
Non è semplice, non è semplice fare prevenzione. Allora, quello che noi consigliamo naturalmente per quanto riguarda il melanoma, ad esempio, è tenere sotto controllo alcune lesioni che rappresentano dei fattori di rischio, dei possibili fattori di rischio, come per esempio i nevi. Allora, i nevi sono estremamente frequenti nella popolazione in generale, la stragrande maggioranza dei nevi resta tale per il resto della vita dell'individuo, ma ci sono alcuni nevi che hanno delle caratteristiche specifiche che noi consideriamo fattori di rischio. Ebbene, quei nevi devono essere seguiti con particolare attenzione.
Fare delle visite, non so, dopo i 40 anni, i 50 anni?
Ma insomma sì, in linea di massima sì, ma questo vale per tenere sotto controllo il funzionamento dell'organo visivo,
quindi
non tanto per la prevenzione dei tumori. Quello che è importante è che se si rileva una lesione come per esempio un nevo oppure delle pigmentazioni sulla superficie dell'occhio, allora bisogna seguirle con particolare attenzione, sottoponendo il paziente ad almeno 2 controlli annuali, quindi un controllo ogni 6 mesi.
Professoressa Blasi, grazie per essere stata con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Era Maria Antonietta Blasi, professore associato di oftalmologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.